dobbiamo confrontarci con Hegel, Giorgio Guglielmo Federico Hegel, il massimo esponente dell'idealismo tedesco. Perché Hegel dedicò molta attenzione alle prove dell'esistenza di Dio. In molte sue opere, nella Logica, nell'Enciclopedia, parla continuamente delle prove dell'esistenza di Dio e addirittura negli ultimi anni della sua vita, quando era professore nella Università di Berlino, dove fu anche rettore, e dove accorrevano da tutto il mondo per seguire le sue lezioni. Hegel era veramente una celebrità alla fine degli anni 30 dell'Ottocento. In quei corsi a Berlino dedicò un intero corso di lezioni proprio alle prove sull'esistenza di Dio, corso che è stato anche tradotto in italiano nelle edizioni La Terza, Hegel, lezioni sulle prove della esistenza di Dio. Per capire, dunque, Hegel, vi dico subito, critica le critiche che Kant ha fatto alle prove dell'esistenza di Dio. E quindi, in un certo senso, riabilita, rivaluta le prove dell'esistenza di Dio, anche se osserva che esse sono formulate male, cioè hanno bisogno di essere corrette non nella sostanza, ma nella forma, perché hanno una forma troppo intellettualistica, cioè vedono i concetti come separati l'uno dall'altro anziché vederli tutti nella loro implicazione reciproca, come deve fare la ragione. Per capire la posizione di Hegel, però, devo dire due parole più in generale sul suo idealismo, perché ho detto che è la massima espressione dell'idealismo. Anzitutto, che cos'è l'idealismo? L'idealismo è quella filosofia che nasce in Germania dopo Kant e nasce proprio dalla critica che Kant ha fatto alla metafisica. Perché quando Kant dice che la metafisica non è una scienza, per le ragioni che dicevamo prima, cioè perché non è fatta come la matematica e la fisica, allora vuol dire che l'oggetto della metafisica, e cioè l'anima, il mondo e Dio, non è conoscibile. Kant diceva che esso è solo pensabile e lo chiamava perciò noumeno, perché in greco noumeno vuol dire pensabile. Cioè, cosa vuol dire pensabile ma non conoscibile? Che pensabile vuol dire che noi sappiamo che c'è, che ci deve essere, ma non possiamo sapere come è fatto, non possiamo conoscerlo, non possiamo dirne niente. Tra parentesi, il motivo per cui Kant diceva che il noumeno ci deve essere è perché il noumeno, secondo lui, era la causa del fenomeno, ossia di quello che a noi appare nel mondo dell'esperienza. Ma nel dire questo, Kant usava lui stesso la categoria di causa al di là dell'esperienza. Cioè compiva l'errore del quale egli stesso accusava la prova cosmologica. I filosofi che sono venuti dopo, Fichte, Schelling e Hegel, hanno detto, beh, cioè loro hanno preso per buona la critica di Kant alla metafisica. Hanno detto sì, se noi non possiamo conoscere la cosa in sé, ma allora se non la possiamo conoscere, non esiste, come se non ci fosse. Per noi non c'è. Perché Kant dice che c'è? Perché è causa del fenomeno, ma non deve usare la categoria di causa al di là dell'esperienza. E quindi non c'è. Allora se la realtà in sé non c'è, che cosa rimane? Che cosa c'è? C'è il nostro pensiero e tutto ciò di cui noi abbiamo esperienza. Cioè c'è il nostro mondo e questo nostro mondo in sostanza è posto dal nostro pensiero. Questo lo dice Fichte. L'io pone il non io. Il non io sarebbe tutto il resto, la natura. Ma il non io è opposto dall'io. Hegel dirà che è il pensiero che pone l'essere. Prima c'è, all'origine c'è quella che Hegel chiama l'idea, la ragione in sé, che sarebbe Dio prima della creazione del mondo. Poi questa ragione in sé si oggettiva, si fa oggetto a se stessa e con questo dà luogo alla natura. Poi essa riconosce che la natura non è altro che se stessa resa oggetto di sé e quindi ritorna a sé, considera la natura come un momento del proprio sviluppo e in questo modo diventa spirito. Quindi idea, natura e spirito sono i tre grandi momenti di un unico processo di cui è protagonista la ragione, il logos, che vuol dire il pensiero. A questo punto sorge spontanea la domanda, ma di quale pensiero si tratta? Pensiero umano, cioè il pensiero nostro, di ciascuno di noi, o è il pensiero divino, o è un pensiero assoluto? Per Hegel questa domanda non ha molto senso, perché il pensiero è pensiero. Non è né mio né tuo, è il pensiero. Pensiero unico e universale. E questo pensiero è l'essere, cioè non c'è un essere fuori dal pensiero, non c'è un essere che non sia posto dal pensiero. Allora, voi capite che su questa base una prova come quella di Sant'Anselmo, la cosiddetta prova ontologica, che ricava l'essere di Dio dall'idea, e che per Kant era una prova non valida, perché dall'idea di 100 talleri non si ricavano 100 talleri, per Hegel invece è una prova validissima, perché chi meglio del pensiero può decidere che cosa esiste e che cosa non esiste? Se è il pensiero la fonte di ogni essere, se l'essere non è altro che l'essere pensato dal pensiero, il fatto che noi pensiamo Dio è la prova che Dio esiste. E poi anche le altre prove, secondo Hegel, sono valide, anche se sono meno valide della prova ontologica, proprio perché non partono dal pensiero, ma partono dall'esperienza. E quando Kant le critica, e dice che non bisogna usare la categoria di causa per andare oltre l'esperienza, che il pensiero non deve andare oltre l'esperienza, Hegel dice: come il pensiero non deve andare oltre l'esperienza? E allora che pensiero è? Il pensiero deve per sua natura andare oltre l'esperienza. Il pensiero è ciò che va oltre l'esperienza, se è veramente pensiero. Altrimenti non è pensiero, altrimenti è sensazione, percezione, non è pensiero. Il pensiero è pensiero proprio perché va oltre l'esperienza e quindi ha pieno diritto di andare oltre l'esperienza. È il Dio del pensiero umano, è un Dio immanente. Immanente è lo stesso pensiero umano assolutizzato. Questa è la critica che faranno a Hegel i non idealisti. Ma Hegel era convinto che la sua filosofia idealistica fosse una celebrazione di Dio, fosse una filosofia profondamente cristiana, fosse l'unica filosofia veramente cristiana. Anche se poi Hegel pensava che il cristianesimo fosse la religione vera, cioè la religione che aveva superato tutte le altre. Solo che la sua filosofia, a sua volta, è il superamento del cristianesimo. Cioè il cristianesimo non è altro che la versione popolare, adatta ai non filosofi, la traduzione in termini popolari, della vera filosofia, che è la filosofia di Hegel. Quindi non è che poi i cristiani si possano riconoscere molto facilmente nella filosofia di Hegel, perché è una filosofia che pretende di andare oltre il cristianesimo e di essere più vera del cristianesimo. Ma al tempo di Hegel tutto questo non era ancora così chiaro. Hegel si considerava un filosofo profondamente cristiano e riteneva che la sua filosofia rappresentasse la più vera formulazione del cristianesimo. In questo lui non vedeva una critica al cristianesimo, anzi vedeva un servizio reso dalla sua filosofia al cristianesimo. Per cui lui si considera, e c'è stata tutta una parte degli allievi di Hegel, la cosiddetta destra hegeliana, che ha detto sì, Hegel era un filosofo cristiano e la filosofia di Hegel è la vera filosofia cristiana. Un'altra parte, la cosiddetta sinistra, invece ha detto no, la filosofia di Hegel conduce coerentemente alla negazione del cristianesimo, e siccome loro erano hegeliani anche loro, anche quelli di sinistra, Feuerbach, allora hanno negato il cristianesimo, per coerenza con la filosofia di Hegel. Hegel è bravissimo perché riesce, lui non rifiuta nulla, non lascia niente fuori dalla sua filosofia. Anche il concetto di rivelazione, lui lo accetta. Ma nella rivelazione Dio si rivela all'uomo nella forma della rappresentazione, così dice Hegel. Cioè Dio si esprime per immagini e si presenta all'uomo come altro, come separato, come superiore all'uomo. Questa è la forma tipica della religione, la rappresentazione. Rappresentarsi un oggetto vuol dire presentarselo davanti, metterselo davanti, guardarlo davanti a sé come altro da sé. Questo, secondo Hegel, è ciò che fa la rivelazione. Dio, rivelandosi, dice io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio all'infuori di me, e cioè si pone davanti all'uomo come il suo Dio, l'unico suo Dio, e quindi come altro rispetto all'uomo. Questo perché, secondo Hegel, la religione si esprime in forme ancora non, lui dice, non è ancora giunta all'altezza del concetto. Si è fermata al livello della rappresentazione, che è meno, che è inferiore, che è il modo di pensare dei non filosofi, del popolo, dei credenti, di tutti quelli che credono nelle religioni. Non sono mica tutti filosofi. Credono e per loro va bene così, cioè la religione va bene perché per loro quello è il modo più alto a cui possono arrivare per pensare Dio. Ma il filosofo va più in su ancora e non si rappresenta più Dio, ma lo pensa nel concetto, e allora anche la rivelazione viene trasfigurata e viene vista come un simbolo delle verità della filosofia. Per esempio, il mistero cristiano della Trinità, secondo Hegel, è una rappresentazione simbolica della filosofia hegeliana. Oppure il mistero della incarnazione di Cristo, Dio che si fa uomo, è un modo popolare per dire l'unità del pensiero divino e del pensiero umano che sta alla base della filosofia hegeliana. Cioè la religione non è che sia falsa, è un modo ancora ingenuo, se vogliamo, primitivo, popolare, di esprimere le stesse verità che invece la filosofia esprime nella forma più rigorosa, più compiuta, più razionale. Hegel aveva studiato teologia. Hegel da giovane all'università non andò a studiare filosofia, andò a studiare teologia. Lui era luterano, voleva diventare un pastore della chiesa luterana. Poi i suoi professori lo dissuasero perché lo ritenevano non abbastanza bravo come predicatore. E siccome i pastori luterani hanno come loro compito fondamentale l'omelia, la predica, Hegel sembrò non adatto a fare il pastore e quindi si mise a fare il filosofo, ma come ripiego. poi diventò il più grande professore di filosofia che ci sia stato in Germania, perché, ripeto, accorrevano a sentirlo da tutta Europa, dalla Russia, dalla Francia, dai paesi scandinavi, andavano tutti a Berlino perché faceva delle lezioni magnifiche. Per fortuna ci sono i testi delle sue lezioni, sono degli autentici capolavori, ma evidentemente i professori della sua università non avevano colto questa capacità. E Hegel, tutta la sua filosofia, nasce anche da una interpretazione che egli dà della storia della salvezza, cioè il peccato e la redenzione. Prima del peccato, nell'Eden, nel paradiso terrestre, c'era l'innocenza, cioè una unità tra Dio e l'uomo che era appunto dovuta all'innocenza. L'uomo poi ha peccato, no, Adamo, e quindi si è messo contro Dio, ha rotto questa unità originaria, ma il peccato gli ha portato la redenzione. E con la redenzione si è operata la riconciliazione con Dio e si è ristabilita una unità che vale molto di più di quella iniziale della semplice innocenza, perché è conquistata attraverso il sacrificio, la morte e la resurrezione di Dio fatto uomo. Quindi ma quello c'è anche nel canone della Messa, il peccato originale viene definito a un certo punto felix culpa, felice colpa, perché ci hai dato un così grande salvatore. Se Adamo non avesse peccato, Cristo non ci avrebbe salvati. E quindi anche il male viene per dare un bene maggiore. Lo stesso discorso Hegel fa nei confronti dell'errore. L'errore, certo che c'è, è necessario anzi che ci sia, perché attraverso l'errore si giunge a una più profonda verità. Beh, questa è grandezza anche, voglio dire, un filosofo che riesce a far rientrare tutto, l'arte, la religione, l'intera storia della filosofia, vista come una preparazione alla filosofia di Hegel, per cui tutti i filosofi precedenti avevano ragione tutti. Tutti hanno contribuito in parte alla costruzione di questa unica grande filosofia che è la filosofia di Hegel. Beh, leggiamo qualche riga di queste lezioni. Sentite come definisce Hegel, nel loro complesso, le prove dell'esistenza di Dio. Nelle prove è contenuta l'elevazione dello spirito umano verso Dio. Cioè le prove per Hegel sono tutte valide perché sono l'espressione della elevazione, cioè la ascesa dello spirito umano verso Dio. Ascesa che non deve essere immediata. Hegel, a proposito delle prove, elogia le prove dell'esistenza di Dio perché con queste prove si cerca di fare una dimostrazione, si fa un ragionamento, cioè non si rimane nella posizione di quello che Hegel chiama il sapere immediato, che era la posizione di un filosofo precedente, Jacobi, il quale diceva, Jacobi era anche lui stato seguace di Kant, era rimasto convinto delle critiche di Kant alle prove dell'esistenza di Dio e aveva concluso a una posizione che oggi chiameremmo fideistica. Cioè a Dio si arriva, ma si arriva solo con la fede. E la fede è un atto immediato, come un colpo di pistola, diceva Jacobi, no? Cioè come una forma di intuizione, di adesione diretta, immediata, istantanea. Questo a Hegel non stava affatto bene, questa forma. Così come non gli andava bene la posizione di un altro suo contemporaneo, Schleiermacher, che era professore anche lui a Berlino, negli stessi anni in cui insegnava Hegel. E Hegel lo prende, lo mette alla berlina, il che non è molto corretto, davanti agli studenti, parlare male del collega che insegna in un'altra sala. Perché Schleiermacher diceva che la religione è sentimento. Era un romantico, no? E la religione, secondo Schleiermacher, è precisamente il sentimento di dipendenza. L'uomo sente di dipendere da Dio, evidentemente. Sapete che cosa diceva Hegel? Che se la religione fosse un sentimento di dipendenza, l'animale più religioso del mondo sarebbe il cane. Perché il cane sente la dipendenza dal padrone. Per Hegel la religione non è né intuizione immediata, né colpo di pistola, né sentimento, la religione è pensiero. È un sapere mediato, cioè che compie un processo, che compie un percorso, che passa attraverso momenti successivi. E quindi le prove gli vanno bene. Per lui, non bisogna. E quella che gli va meglio di tutte è la prova ontologica. Dice che ci sono prove che muovono dal finito e sono quelle cosmologica e fisico-teologica, e prove che muovono da un contenuto infinito che è il concetto di Dio, cioè la prova ontologica. Ecco, secondo la forma storica di queste prove, le categorie del finito sono la contingenza delle cose del mondo e il rapporto ad un fine, quindi prova cosmologica e prova ontologica. Ma oltre a questi cominciamenti finiti, si ha anche un altro punto di partenza secondo il contenuto infinito. Precisamente il concetto di Dio, che deve essere infinito e che ha solo questa finità di essere un soggettivo finché deve essergli tolta questa finità, questa finitezza. Cioè, fino a che Dio, che è un concetto infinito, rimane soltanto nella nostra mente, è un concetto finito, ma questa finitezza deve essergli tolta affermando che egli esiste nella realtà, ciò che fa appunto la prova ontologica. Queste prove sono difettose solo nella forma, perché? Non la prova ontologica, le altre, perché partendo dal mondo, cioè da quello che Hegel chiama il finito, e pretendendo di dimostrare la necessità dell'infinito a partire dal finito, esse condizionano l'infinito al finito, cioè fanno dipendere Dio dal mondo. Se per dimostrare l'esistenza di Dio si deve partire dal mondo, vuol dire che in un certo senso l'esistenza di Dio dipende dal mondo. Ma questo per Hegel è assurdo. Non può l'infinito dipendere dal finito, non può il necessario dipendere dal contingente. Quindi le prove nella sostanza sono valide perché affermano l'esistenza di Dio, che secondo Hegel è una verità che deve essere riconosciuta dalla ragione, ma lo fanno in maniera difettosa, specialmente la prova cosmologica e quella fisico-teologica, perché partono dal finito, partono dal mondo, partono dal condizionato per dimostrare l'incondizionato e in tal modo condizionano l'incondizionato al condizionato. E poi dice che nei confronti di Kant, questo Hegel lo dice spesso nelle sue opere, Kant aveva un difetto, e cioè provava troppa tenerezza nei confronti del mondo, perché voleva salvare il mondo dalla contraddizione, cosa che secondo Hegel non vale la pena di fare, perché il mondo finito, è pieno di contraddizioni. Sapete che per Hegel la contraddizione è reale, non è impossibile come sosteneva Aristotele. È la caratteristica propria del finito. Solo l'infinito è incontraddittorio. Il finito è necessariamente contraddittorio. Ma poiché le contraddizioni vanno tolte, bisogna togliere il finito. Cioè bisogna negare il mondo e riconoscere che l'unica vera realtà è Dio. È una forma di panteismo, se vogliamo, perché tutto è Dio, tutto ciò che esiste è Dio. Ma Hegel avrebbe risposto che questo nostro mondo non è un mondo reale, è un mondo ideale, è un mondo costruito dal nostro pensiero. Il vero mondo reale, il vero essere, è il pensiero. In questo somiglia a Platone, qualcuno prima aveva ricordato Platone. Anche per Platone il nostro mondo non è il vero essere, ma è una via di mezzo tra l'essere e il nulla. E il vero essere è il mondo delle idee, cioè dei concetti. E infatti Hegel si considera idealista e considera Platone fondatore dell'idealismo, quindi in un certo senso si considera continuatore di Platone. Lo dice questo nel modo seguente. Se io debbo propriamente pensare le cose esistenti in genere come qualcosa di necessario e non sono autorizzato a concepire alcun oggetto come necessario in sé, non ho il diritto di trarne come conseguenza inevitabile che la necessità e l'accidentalità procedano dalla stessa cosa, debbono essere colte nella cosa stessa perché altrimenti ne risulterebbe una contraddizione. È questa una delicatezza eccessiva verso le cose alle quali non si vuole lasciare alcuna contraddizione, sia pure la più superficiale, mentre sia la più superficiale che la più profonda esperienza mostrano che le cose sono piene di contraddizioni. Quindi non bisogna preoccuparsi di dire Dio esiste perché se non esistesse il mondo sarebbe contraddittorio. No, il mondo è contraddittorio e va lasciato nella sua contraddizione. Non è che Dio esista per questo, Dio esiste perché lui è incontraddittorio. E il mondo, proprio perché è contraddittorio, non esiste veramente. Cioè, è paradossale che non è Dio che ha bisogno, non è l'esistenza di Dio che ha bisogno di essere dimostrata. L'esistenza di Dio è la verità fondamentale. Semmai è l'esistenza del mondo che bisogna dimostrare.
E quando Kant dice che non si può usare la categoria di causa per andare oltre l'esperienza, scusate perché qui,
il finito, dice Hegel, rinvia necessariamente all'infinito. Semmai il difetto delle prove tradizionali è di avere mantenuto il finito come qualche cosa di veridico e di affermativo. Il finito, si può anche partire dal finito, ma per negarlo, e la negazione del finito è appunto passaggio all'infinito. Io nego il finito e vi sostituisco l'infinito. Questo, in questo senso le prove sono valide. Si parte dal finito e si arriva all'infinito, ma non tenendo fermo il finito, bensì negandolo. Perché per Hegel
L'essere del finito non è il suo essere proprio, ma piuttosto l'essere del suo altro, cioè l'infinito. Cioè se il finito c'è, questo non significa che esso abbia un suo essere, perché ciò che lo fa essere è l'infinito. Quindi l'essere del finito non è altro che la dimostrazione che il vero essere è quello dell'infinito. Hegel poi conosceva perfettamente le diverse dimostrazioni dell'esistenza di Dio, così come erano state formulate nella storia, perché Hegel, a differenza di Kant, conosceva bene l'intera storia della filosofia. Hegel tenne dei corsi di storia della filosofia e noi abbiamo il testo, scritto dai suoi allievi, delle sue lezioni sulla storia della filosofia. Ci sono delle pagine bellissime su Platone, su Aristotele. E quindi, conoscendo la storia della filosofia, Hegel riconosce che la prova ontologica fu introdotta nel cristianesimo da Anselmo di Canterbury. Fu poi ricordata da tutti i filosofi posteriori, Cartesio, Leibniz, Wolff, sempre insieme con altre prove, sebbene essa sola sia la prova veridica, quella ontologica. Nella prova ontologica si parte dal concetto. Il concetto viene ritenuto come qualcosa di soggettivo ed è determinato come l'opposto all'oggetto e alla realtà. Esso qui è il punto di partenza e l'interesse sta nel mostrare che a questo concetto appartiene ugualmente l'essere, cioè che questo concetto non è soltanto soggettivo, ma è anche oggettivo e dunque Dio esiste anche nella realtà. E poi c'è la critica, che la riporta in varie opere, all'argomento kantiano dei 100 talleri. Nella enciclopedia Hegel dice che Kant ha fatto tanta impressione con la sua critica solo perché parlava di talleri. Ma poi dice 100 talleri. Nella vita comune una rappresentazione di 100 talleri significa un concetto. Ma questo non è affatto un concetto filosofico. Cioè il concetto, quello che Kant chiama il concetto di 100 talleri, per dimostrare che nei 100 talleri reali non c'è nulla di più di quello che c'è nel concetto, perché l'esistenza non è una perfezione aggiunta, e secondo Hegel è sbagliato perché 100 talleri non è un concetto filosofico. Cosa vuol dire che non è un concetto filosofico? Per Hegel il concetto filosofico è il concetto di Dio, è il concetto dell'infinito. Qui lui fa fare a Kant un po' la figura che faceva il povero Gaunilone davanti ad Anselmo, che gli portava l'esempio dell'isola. E Anselmo rispondeva, ma l'essere di cui non si può pensare il maggiore non è l'isola, è unico, è solo lui. Quindi 100 talleri non sono un esempio adeguato di concetto. I veri concetti sono il concetto di infinito, il concetto di Dio, il concetto di assoluto, e in questi concetti è chiaramente compresa anche l'esistenza. Va bene, io qui non vi posso leggere tutto, ma insomma credo di essere riuscito a dare almeno un'idea, un concetto, speriamo. Quindi vedete, non è che con Kant poi il discorso si chiuda. Hegel, per esempio, riabilita le prove tradizionali, solo che le riabilita all'interno di una filosofia che, se uno è idealista, può anche accettare questa riabilitazione, ma chi non è idealista non sa che cosa farsene.